Apriamo la parola di Dio in Matteo capitolo 8, versetti da 5 a 13. Matteo capitolo 8, quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne a lui pregandolo e dicendo: Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre grandemente. E Gesù gli disse: Io verrò e lo guarirò. Il centurione rispondendo disse: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Poiché sono anch'io un uomo sotto autorità e ho sotto di me dei soldati, e se dico all'uno va, egli va, e se dico all'altro vieni, egli viene, e se dico al mio servo fa questo, egli lo fa. E Gesù, avendo udite queste cose, si meravigliò e disse a coloro che lo seguivano: In verità vi dico che neppure in Israele ho trovata una così grande fede. Or io vi dico che molti verranno da Levante e da Ponente e siederanno a tavola con Abramo, con Isacco e con Giacobbe nel regno dei cieli. Ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Lì sarà pianto e stridor di denti. E Gesù disse al centurione: Va, e ti sia fatto come hai creduto. Il suo servo fu guarito in quell'istante. Amen. Amen. È un passo glorioso, meraviglioso, che mi ha messo in particolar modo con le spalle al muro per tutta una serie di motivi, di aspetti legati a questo passo. E qui vediamo proprio che si presenta davanti al Signore Gesù un centurione. Un centurione è un ufficiale romano, comandante a capo di cento uomini, di stanza lì a Capernaum o nelle vicinanze. Mi ha colpito particolarmente il fatto che il susseguirsi degli eventi di questo passo del Vangelo, mi ha colpito particolarmente che si avvicina a Gesù un centurione, come dicevo, un ufficiale romano, un comandante a capo di 100 uomini. Sappiamo che in questo periodo particolare il popolo di Israele era sotto il controllo dell'impero romano, e il centurione dipendeva certamente da Pilato come comandante di 100 uomini. E sappiamo certamente che questi centurioni avevano in mano un potere elevato, perché potevano fare quello che volevano, potevano anche agire verso il popolo di Israele senza scrupoli, e la forza dell'impero di questi centurioni per mezzo dell'impero romano era veramente elevata, cioè potevano sterminarli tutti come quando volevano, perché avevano una superiorità militare veramente, veramente elevata rispetto al popolo di Israele. E mi ha colpito particolarmente proprio l'atteggiamento di questo centurione, che naturalmente doveva avere un certo orgoglio, certamente per la propria posizione che ricopriva, perché certamente i farisei e gli scribi avevano un certo potere in Israele, ma i centurioni potevano farne un bagno di sangue quando volevano, perché il potere dei romani, proprio leggendo i documenti, era veramente notevolmente superiore. Quindi erano proprio, non a caso Gesù, la decisione ultima è stata messa da Pilato, Erode e il sacerdote e Caiafa, era Pilato che decideva, la decisione ultima l'ha messa lui, perché e quindi questo centurione si avvicina, va da Gesù pregandolo, un centurione col potere che aveva va da Gesù e prega, E questo mi ha umiliato, perché una fede così grande, una fede così operante, anche per come si sviluppa proprio questo passo di Matteo, io mi sono sentito proprio con una fede veramente miserevole. Leggendo questo passo, proprio ho chiesto al Signore in preghiera che mi aumenti la fede, perché proprio mi riconosco totalmente mancante, proprio privo di fede. Magari sulla carta, sì, a parole, la conoscenza, no? Leggiamo la parola, sì, però è la pratica, nella pratica bisogna vedere nel momento in cui c'è una difficoltà. E allora proprio questo passo proprio per me è stata un'esortazione, e così, siccome queste riflessioni sono proprio frutto della mia personale meditazione, proprio di chiedere proprio al Signore che ci aumenti la fede, che mi aumenti la fede e che ci aumenti la fede, perché la fede di questo centurione, in virtù del potere, della sicurezza umana che aveva, io sono il centurione, qui comando, faccio quello che dico io, però il centurione proprio in virtù di questo potere che aveva sulla terra riconosce che ha davanti un'autorità superiore, e questo è meraviglioso. Questo passo mi ha spiazzato proprio per la estrema semplicità, perché pensiamo ai farisei, no? Come erano costruiti, no? Nel proprio dialogo, le varie, come tentano Gesù, come si approcciano a Gesù in maniera subdola, iniqua. Questo centurione invece va dritto al dunque, è un militare, quindi va abbastanza al sodo a capire: io ho autorità, io se comando si fa, e tu fai. Ed è meraviglioso proprio come il Signore risponde. Proprio come il Signore vede un'autorità, ma nell'autorità di questo centurione vede un'autorità semplice, senza troppi fronzoli. Il centurione sa che se dice una cosa si fa così, perché i militari sappiamo, no? Conosciamo, cioè un militare è abbastanza inquadrato come figura, no? Sono anch'io, dice al versetto 9, un uomo sotto autorità, e ho sotto di me dei soldati, e se dico a uno va, egli va, non c'è storia. E se dico all'altro viene, egli viene. Se dico al mio servo fa questo, egli lo fa. C'è certezza. E questa certezza di questo centurione mi ha umiliato, perché quanto riconosciuto davanti al Signore quanto è debole la mia fede, quanto è con lo sguardo tendo a guardare a destra e a sinistra, però al tempo stesso c'è una grande esortazione da parte del Signore in questo passo, proprio una grande esortazione, perché in Lui abbiamo tutto e pienamente. Abbiamo bisogno di alzare lo sguardo e guardare a Lui e non guardare alle nostre miserie. Certamente dobbiamo portare davanti al Signore quello che siamo, la nostra miseria, ma dobbiamo avere la certezza di chi è colui che ci ha salvato, Gesù Cristo, il Salvatore, colui che è, che era e che sarà. E sappiamo che Gesù è per noi. E al tempo stesso è meraviglioso vedere come questo centurione manifesta questa insolita compassione per un servo. E dice: Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre grandemente. E Gesù già gli risponde, dice: io verrò e lo guarirò. Meraviglioso. Il Signore risponde immediatamente, subito. Ed è meraviglioso il versetto 8. Proprio il centurione rispondendo disse: Signore, io non sono degno. Questa parola apre le porte del cielo. Io non sono degno, sono indegno. Il centurione, col potere che aveva sulla terra, riconosce davanti a Gesù di essere indegno, talmente indegno che non vuole accogliere Gesù, riconosce la santità di Gesù, non lo vuole accogliere sotto il mio tetto, non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, è scritto sulla parola, ma di soltanto una parola, una, e il mio servo sarà guarito. E cercando nella parola ci sono altri due passi in particolare, dove ci sono due momenti in cui uno è l'apostolo Paolo, dichiarano davanti all'Iddio vivente, a Gesù, di non essere degni, e un altro passo in particolare che mi ha colpito è quello del figlio il prodigo. E leggo questi due passi, che li leggo soltanto io. L'apostolo Paolo, proprio in Prima Corinzi capitolo 15 versetto 9, dichiara: io infatti sono il minimo degli apostoli e non sono neppure degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Anche l'Apostolo Paolo dichiara di essere indegno. E in Luca, al capitolo 15, al versetto 19, nella parabola del figlio prodigo, il figlio disse al padre: «Padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Sappiamo quanto i cieli si aprono davanti a una dichiarazione di completa indignità. Diciamolo al Signore: «Signore, sono indegno». Noi siamo indegni qui questa sera di essere qui. Cosa abbiamo fatto per essere qui? Ha compiuto tutto il Signore per noi, per grazia. Come questo centurione che dichiara di essere indegno, ma di soltanto una parola: «E il mio servo sarà». È certo della risposta di Gesù. Non c'è dubbio. Il centurione, l'apostolo Paolo e il figlio prodigo riconoscono davanti a Gesù di non essere degni di lui. Riconoscono di non meritare nulla. Ma il centurione cosa fa qui, dichiarando di essere indegno? Invoca la grazia. Chiede a Gesù la grazia per il suo servo. E dobbiamo proprio camminare, perché il rischio, proprio nel susseguirsi di riunione, è di dimenticare dove il Signore ci ha raccolti, dove eravamo, dove il Signore è venuto a prenderci, nella miseria dove eravamo. Io, mentre il fratello ricordava l'anniversario dei cari Kerem e Shabané, pensavo al mio matrimonio nel 2010. Il Signore veramente ha benedetto me e mia moglie, un matrimonio avvenuto nel mondo, nel peccato, senza il Signore. Il Signore ha avuto misericordia e pietà di due miseri malvagi quali siamo, e dobbiamo sempre tenere presente dove il Signore è venuto a raccoglierci, perché eravamo veramente persi. Se non fosse per la grazia di Dio, di Gesù, chissà dove saremmo ora, dove saremmo. E mi piace molto questa affermazione del centurione, perché antepone a tutto il rinnegamento di se stesso, perché dice: «Signore, io non sono degno. Lui che umanamente lì era, perché pensiamo al contesto, perché il contesto è certamente i farisei pensavano di essere quello che era, ma in realtà da un certo punto di vista il centurione era ben di più dei farisei, perché se volevano i centurioni, i farisei non si svegliavano più la mattina dopo, nessun sacerdote, nessuno scriba. E quindi il centurione, mi piace proprio questo senso pratico del centurione, mi dice: io sono un uomo sotto autorità, ho sotto di me dei soldati, se dico a uno va, egli va. Non c'è spazio al dubbio, ai ragionamenti, a dei... È così. Prendiamo questo esempio di questo centurione, facciamolo nostro, perché è un esempio molto pratico. Non c'è tante disquisizioni. Pensiamo quando i farisei andavano da Gesù e gli dicevano: tu per chi fai queste cose? Come questi esperti conoscitori che prendevano passi della parola e li rigiravano come volevano. Questo è l'uomo. Mi piace questo centurione, mi piace come dichiara la sua indignità davanti a Gesù, consapevole di chi aveva davanti, di quale autorità somma aveva davanti. E la risposta del Signore è meravigliosa, mi dice: Gesù, avendo udite queste cose, si meravigliò. Gesù, avendo udite queste cose, si meravigliò. Potremmo ripeterlo io. E disse a coloro che lo seguivano: in verità vi dico, lo disse a coloro che seguivano in quel momento, in verità vi dico che neppure in Israele ho trovata una così grande fede. Che meraviglia. È proprio quanto abbiamo bisogno proprio di chiedere al Signore che ci aumenti proprio la fede. Il Signore è lì pronto a dare. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Il Signore non vede l'ora solo di vedere degli uomini che desiderano ricevere dal Signore. È lì per dare, ha dato se stesso. Il Signore vuole aumentarci la fede, desidera aumentarci la fede, affinché essa sia per la sua gloria. Certamente, non c'è dubbio, è una preghiera secondo la sua volontà. È per la sua gloria? Certamente è secondo la sua volontà. Chiediamola al Signore. Mi piaceva molto quel canto che cantavamo domenica: dammi un cuore che ti preghi, dammi un cuore che si umili, dammi un cuore pieno di fede, dammi un cuore che ti desideri, dammi un cuore che ti ami, dammi un cuore che ti brami, dammi un cuore per te, dammi, Signore. E il Signore è sceso nel mondo per dare, ha dato se stesso. Il Dio ha tanto, lo conosciamo tutti a memoria, il Dio ha tanto, Giovanni 3,16, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo, ha dato se stesso. Certamente vuole aumentare la nostra fede per la sua gloria, certamente desidera. Il Signore si meravigliò davanti alla fede del centurione, si meravigliò, gioioso. Il Signore desidera vedere una fede operante, vivente. Dammi un cuore, Signore, dobbiamo chiederlo proprio in preghiera. Signore, desidero stare alla tua presenza con timore e tremore affinché la mia fede vada via via più aumentando la certezza di ciò che tu sei, di ciò che tu puoi fare, che tu sei l'Onnipotente. Nulla, nulla ti è nascosto, nulla. Fratelli, questo ci deve veramente umiliare, perché siamo e rimaniamo indegni davanti a Gesù. Il centurione indegno dichiara a Gesù: di soltanto una parola e il mio servo sarà. Il mio servo sarà. Non ha dubbi. Quante volte, io lo dico per me, è una testimonianza personale, sono riflessioni che mi hanno messo con le spalle al muro, davanti al Signore, a parole. Signore, sì, poi, quando c'è qualche difficoltà, mi ha colpito, 3-4 giorni fa ho letto una notizia che mi ha abbastanza scioccato. In Corea del Nord, un gruppo, se non ricordo male il numero, 5 figli di Dio, in una zona anche abbastanza centrale della Corea del Nord, quindi ben lontano dai confini, lì la parola è molto difficile che entri, è una nazione veramente blindata dove la parola entra con estrema difficoltà, più che in, abbiamo la tabella, è ai primissimi posti. E questi 5 figliuoli di Dio erano in una casa di sera, al buio, devono chiudere tutte le tende, le finestre per nascondersi e aprire una parola e glorificare il Signore. Sono stati scoperti questi 5, se non ricordo male il numero, si trattava di 5 figli di Dio, sono stati scoperti e sono stati più volte, diceva questo articolo, invitati a rinnegare la propria fede. Non l'hanno fatto, non hanno rinnegato Gesù, sapendo che questo comporta di essere portati in un campo di concentramento, di essere torturati, seviziati in vari modi, ma non solo loro. Loro e tutte le loro famiglie, andando indietro anche alle famiglie allargate, quindi zii, parenti, sapendo che quei 5 avrebbero portato in un campo di concentramento tutta la famiglia allargata di ognuno di loro. Perché in Corea del Nord estirpano proprio in maniera pesante, proprio vogliono distruggere tutto ciò. E chiaramente mi ha colpito anche che in quella casa hanno trovato anche diversi trattati, e questo mi ha umiliato. Ma fratelli, questi 5 fratelli sono stati presi, trovati mentre cercavano di riunirsi per lodare insieme il Signore, sono stati trascinati fuori dalle loro case con violenza, con forza, sapendo che da quel momento in poi non avrebbero più avuto su questa terra alcuna, ma non hanno rinnegato Gesù. Non lo hanno rinnegato. Sapendo a cosa andavano incontro, non hanno rinnegato Gesù. Un figlio di Dio, pieno di figli di Dio, pieni di fede. Mi ha umiliato particolarmente questa testimonianza di questi 5 fratelli in Corea del Nord. Signore, li benedica, li protegga, loro e le loro famiglie, veramente, perché noi non sappiamo, non possiamo immaginare cosa, non ne abbiamo, siamo sempre vissuti qui, non sappiamo cosa possano passare questi figliuoli. Che il Signore veramente li benedica. Ma tornando al nostro tema, è proprio tornando al versetto 8: il centurione rispondendo disse: io non sono degno. E questo riconoscimento di indignità fa sì che il centurione dichiari che non è degno di accogliere Gesù in casa sua. Non è degno, non è degno, ma invoca la grazia, ma di soltanto una parola. Invoca la grazia. Mi veniva in mente anche in Luca capitolo 19 il caro Zaccheo, anche che salito su un sicomoro. Leggiamolo, Luca 19, meraviglioso quel passo del Zaccheo. Poi Gesù, entrato in Gerico, l'attraversava. Ed ecco un uomo chiamato Zaccheo, il quale era il capo dei pubblicani ed era ricco. Ed egli cercava di vedere chi fosse Gesù, ma non poteva motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e salì su un sicomoro per vederlo, perché egli doveva passare di là. E quando Gesù arrivò in quel luogo, alzò gli occhi, lo vide e gli disse: Zaccheo, scendi giù subito, perché oggi devo fermarmi in casa tua. Ed egli scese in fretta e lo ricevette con gioia. E vedendo ciò, tutti mormoravano dicendo: egli è andato ad alloggiare in casa di un uomo peccatore. Ma Zaccheo, presentatosi al Signore, gli disse: Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri e, se ho defraudato qualcuno di qualcosa, gli restituirò 4 volte tanto. E Gesù gli disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche costui è figlio d'Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Amen. Amen. Un'affermazione di completa indignità. Anche Zaccheo non usa il termine indegno, ma dichiara in maniera chiara, incontestabile, alla presenza di Gesù di essere indegno. E vuole restituire, vuole dare indietro, vuole dare. Un figlio di Dio vuole dare. Cristo in noi speranza di gloria, la sua gloria, la gloria di Gesù. Preghiamo che il Signore proprio ci dia un cuore, invochiamolo. Signore, dammi un cuore che ti cerca, un cuore che ti brama, un cuore che abbia un timore santo di te, un cuore che desideri una fede via via più aumentando secondo la sua volontà. Anche l'apostolo Paolo dice: non io, ma la grazia di Dio che è con me. Indegno. L'apostolo Paolo sapeva bene da dove era stato raccolto, è stato reso cieco. E mi colpisce in particolare nel caso del centurione: il Signore guarisce all'istante. Mi colpiva, tornando al centurione, un aspetto fondamentale. In quel momento Gesù e il centurione erano lontani, non erano a casa del centurione, ma il centurione ha fede, è certo. Il Signore gli dice: va, ti sia fatto come hai creduto. Il centurione va, torna a casa sicuro di ritrovare il servo guarito. È sicuro, c'è certezza. Oh Signore, proprio in particolare, proprio desideriamo, proprio mettiamoli in preghiera che il Signore ci aumenti la fede, ci dia proprio di essere certi, sicuri e saldi di ciò che Lui è, di ciò che Lui fa per noi, perché Lui è l'Onnipotente. Pensavo al Salmo 139, Lui è l'Onnipotente. Prima ancora che noi fossimo nel grembo, Lui sapeva già, Lui sa. La croce era già stata preparata. Lui sa ogni cosa, sa e vede ogni cosa. È l'Onnipotente. Perché vedete, nel momento in cui manchiamo di fede, stiamo dicendo al Signore, è come se gli stessimo dicendo che Lui non è onnipotente, che Lui non vede ogni cosa. La certezza deriva proprio da quello, deriva proprio dall'avere piena consapevolezza di ciò che Lui è l'Onnipotente. Lui è l'Altissimo, è al di sopra di ogni cosa. È l'Iddio Altissimo, vede e sa ogni cosa. Siamo e rimaniamo indegni. C'è un passo meraviglioso in Isaia al capitolo 64, un versetto soltanto, che descrive in maniera meravigliosa che cos'è l'uomo. Isaia 64 versetto 6, è un versetto solo, è proprio un versetto proprio dove vediamo ciò che è l'uomo, che cos'è l'uomo. E questo ci fa proprio vedere l'amore, cosa il Signore ha amato. Isaia 64 versetto 6: siamo tutti come una cosa impura e tutte le nostre opere di giustizia sono come un panno sporco. Avvizziamo tutti come una foglia e le nostre iniquità ci portano via come il vento. Questo è l'uomo naturale. Il Signore è venuto per degli esseri così. Noi siamo così. Siamo tutti come una cosa impura. E tutte le nostre opere di giustizia sono come un panno sporco, avvizziamo tutti come una foglia e le nostre iniquità ci portano via come il vento. Alziamo gli occhi al cielo, guarda, pensiamo dove il Signore è venuto a raccoglierci, dove eravamo. Io pensavo al giorno del mio matrimonio, pensavo a quanti momenti il Signore avrebbe ben, secondo giustizia, potuto distruggermi nella mia miseria, nel mio peccato. Dove il Signore è venuto a raccoglierci? Dove è venuto a prenderci? Quale amore, quale grazia? Noi siamo questo qui, siamo tutti come una cosa impura. Il Signore è venuto a raccoglierci, ha avuto pietà e misericordia di noi. Consideriamo dove il Signore è venuto a prenderci, quale miseria. Non c'è fede senza invocazione della grazia di Dio. Siamo e rimaniamo indegni. Il centurione è così, si definisce indegno in quanto impuro, ritiene di non poter accogliere in casa sua chi è puro. E mi piace la fede di questo centurione. Dopo essersi proclamato indegno, si dimostra certo e sicuro di ciò in cui confida. È sicuro che Gesù, per mezzo di una sola parola, guarirà il servo. Mi faceva venire in mente Paolo e Sila quando erano in prigione. Ma come potevano questi due apostoli cantare lodi al Signore? Con gli occhi guardavano, è la grazia di Dio, la fede, la certezza che quel passaggio era secondo la sua volontà, e loro si vedevano già proiettati ciò che li aspettava, che li attendeva. Cristo in noi speranza di gloria. Pensiamo a questo passo, che cosa vuol dire? Vuol dire che Cristo è venuto a dimorare in noi. L'uomo vecchio non esiste più. L'uomo vecchio, ben descritto qui in Isaia 64, versetto 6, non esiste più. Dobbiamo tenere alto lo sguardo, non tenere sempre lo sguardo rivolto sulla terra. Dobbiamo proprio chiedere al Signore che ci aumenti la fede, che ci dia proprio una fede operante, affinché possiamo tenere in alto lo sguardo e sapere con certezza chi siamo, dove il Signore è venuto a raccoglierci e cosa ci attende. Il trono. Siamo salvati, fratelli, siamo salvati, siamo salvati. La nostra fede deve essere una fede salda, sicura, certa, non per proporre a questo mondo arroganza o superbia, ma perché siamo e rimaniamo indegni, mancanti di tutto. Ma Lui è degno, Lui va davanti a noi. Tante volte penso, quando varco la porta di questa sala e penso alla miseria, alla mia miseria, al mio peccato e all'iniquità che vi è dietro, del peccato, ma Padre Celeste, Tu mi accogli tutti i giorni, Tu desideri una confessione consapevole che Gesù ha compiuto tutte pienamente, una confessione ripiena di timore e di tremore, consapevoli di ciò che Gesù ha compiuto, di ciò che Gesù ha fatto con certezza. Mi piace il passo del centurione, mi piace quella certezza, quella fede, quella consapevolezza di chi aveva davanti. Non aveva dubbi il centurione. Era lontano, la casa era lontana, non era lì. Il Signore dice va, torna a casa, e lui va, cammina, sicuro, certo. Ti sia fatto come hai creduto. Ti sia fatto come hai creduto. Un passo importante. Il Signore opera in base a come noi crediamo. La fede è per caso la nostra, la fede è la sua. Chiediamola al Signore in preghiera. Signore, aumentaci la fede. Signore, mi sento povero di fede, mi sento privo di tutto, indegno. Aumentami la fede, la certezza che Tu mi hai raccolto laddove ero e mi condurrai, mi porterai avanti secondo la Tua volontà, secondo i Tuoi piani, che certamente non sono i nostri piani, perché i piani dell'uomo non sono i piani di Dio. Egli è sicuro, il centurione è sicuro, invoca la grazia. E mentre riflettevo questo, pensavo a due passi, in particolare, non li leggiamo, ma in Seconda Re, al capitolo 17, il popolo di Israele aveva come re Osea, e Osea è un re che compie dei peccati gravi, molto gravi. Osea, a differenza della consuetudine, il re Osea, a differenza degli altri re di Israele, di come era consuetudine del re di Israele, non continuò a pagare il tributo al re Assiro, come era consuetudine di ogni re di Israele, ma cercò di stipulare un trattato con il re d'Egitto. Il risultato di questa azione del re Osea fu che il re Assiro marciò su Israele e fece prigioniero il re Osea. Parallelamente, sotto Osea, Israele fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Commisero azioni malvagie agli occhi dell'Eterno. Avevano servito idoli intorno a quale l'Eterno aveva detto «Non fate una simile cosa». E parallelamente pensiamo, in Esodo, al capitolo 32, conosciamo tutti il contesto, Mosè era sul monte del Sinai alla presenza dell'Eterno, e il popolo era in attesa, il popolo aspettava e Mosè non arrivava. E allora il popolo di Israele cosa fece? Esattamente quello che il popolo di Israele fece sotto il re Osea: fecero degli idoli che iniziarono a fare idolatria intorno a questi idoli. E questo identifica tutta la miseria umana, l'essere umano che non riconosce l'onnipotenza di Dio. Dobbiamo tenere ben presente che l'Iddio Altissimo, pensiamo al Salmo 139, dove chiaramente a più riprese è descritto qual è, chi è il Signore dei Signori, l'Iddio tre volte santo, cosa è l'Onnipotente, Lui che conosce e sa ogni cosa. La mancanza di fede e il peccato presente nel popolo sotto il re Osea e il peccato compiuto dal popolo quando Mosè era la presenza dell'Eterno proprio rappresenta il desiderio di guardare altrove, di cercare altro, di porre in atto altri piani diversi dai piani stabiliti da Gesù, i piani stabiliti dall'Iddio Altissimo. E questo ci deve parlare al nostro cuore, proprio perché laddove vi è mancanza di fede, a quel punto si fa strada la fede in altre cose. Se manchiamo di fede, chiediamola al Signore. È importante proprio sottoporre in preghiera al Signore la propria miseria, la propria mancanza di fede, la propria povera fede, proprio perché il popolo, pensiamo in particolare all'esempio di Mosè, il popolo aspettava, era in attesa, il Signore crea nella vita di ognuno di noi, riflettevo in particolare in questo periodo della mia vita, il Signore crea in ognuno di noi un'attesa. Anche Mosè rimase nell'arca per 40 giorni e 40 notti. Pensiamo anche ad Abramo che prese il suo figliuolo Isacco, Dio gli disse vai e Abramo andò, il suo figliuolo sapendo cosa il Signore lo chiamava a fare, ma Mosè aveva fede, Abramo aveva fede, anche Noè aveva fede. Chiediamo al Signore, la partita della fede è una partita importante, chiediamo al Signore che ci aumenti la fede, perché certamente nella vita di ognuno di noi vediamo come cosa avvenne con Mosè. Il Signore creò un'attesa, Mosè non tornava. Il Signore misura la fede dei suoi figlioli, è pronto a misurare, vuole vedere. In un certo qual modo anche il percorso di Giobbe ci parla di fede. Il Signore vuole vedere la nostra fede. Certamente il percorso di ogni credente è un percorso che il Signore mette, certamente pone delle prove, pone delle difficoltà, pone delle situazioni che a noi non possono sembrare chiare, ma quello a cui il Signore ci chiama chiaramente è di avere fiducia, di essere saldi, stretti alla sua parola, di essere sicuri e saldi che certamente quella situazione, quel contesto che a noi non sembra chiaro, certamente opererà per la sua gloria. Cristo in noi, speranza di gloria. Non c'è dubbio. Se pensiamo a un fatto particolare, se noi in questo momento avessimo davanti tutti i figlioli di Dio, tutti da Davide a Mosè, e potessimo intervistarli e gli chiedessimo: ma tu avresti mai pensato che il Signore ti avrebbe condotto a Mosè 40 anni nel deserto? A Davide, tu avresti mai pensato? Io immagino che ognuno di loro. Paolo, pensiamo a Paolo, avresti mai pensato di essere stato accecato sulla via di Damasco per 3 giorni, anche lì un'attesa di 3 giorni? Io penso che ognuno di questi cari fratelli di cui ci parla la parola, il cammino è per fede, fratelli, dobbiamo proprio chiedere al Signore che ci aumenti la fede, perché il Signore certamente creerà delle attese, dei momenti di attesa nella nostra vita in cui il Signore misura, vuole vedere se rimaniamo saldi e stretti a Lui, se ci aggrappiamo a Lui, se lo desideriamo con tutto il cuore. Se manchiamo di qualcosa, chiediamolo al Signore. Pensiamo al Salmo 103, Egli non ci tratta secondo i nostri peccati. Ci ha dato il suo unigenito figliuolo, abbiamo Gesù, andiamo a Gesù, chiediamo a Gesù che ci aumenti la fede, chiediamo a Gesù che ci tenga saldi e stretti nella sua mano, nella sua parola, stretti alle sue promesse. Con Lazzaro Gesù attese 2 giorni prima di andare. Quanti passi della parola ci parlano di attesa? Di attesa, dove il Signore... Cosa disse il Signore a sia a Marta che a Maria? Se credete, voi vedrete la gloria. Voi vedrete la gloria di Dio. La vedrete. La fede poggia chiaramente sulla dichiarazione di ciò che il Signore è l'Onnipotente. Dobbiamo scolpirlo nei nostri cuori. Il Figlio dell'Iddio Altissimo, Gesù dato per noi, è l'Onnipotente. Lui può ogni cosa. È il mio Re, il mio Signore, il Santo, l'unto di Dio, è per me. certamente i suoi piani, i suoi progetti per me sono per la sua gloria, perché vive in me. Ci sono due passi meravigliosi nel Salmo, uno nel Salmo 115, li leggiamo. Salmo 115, versetti da 1 a 3. Salmo 115, versetti da 1 a 3. Non a noi, o Eterno, non a noi, ma al tuo nome da gloria, per la tua benignità e per la tua fedeltà. Perché direbbero le nazioni, dov'è ora il loro Dio? Ma il nostro Dio è nei cieli e fa tutto ciò che gli piace. Tutto ciò che gli piace, per la sua gloria. La battaglia che si è combattuta in cielo, per cui quest'angelo di luce, Lucifero, è diventato il maligno. Lucifero cercò di attirare l'attenzione su se stesso. La partita è una partita per la sua gloria, per la sua gloria. Oltre che tra salvati e perduti, il mondo si divide tra due tipologie di uomini. Uomini che camminano per la gloria dell'uomo e cercano la gloria dell'uomo, e uomini che cercano la gloria di Dio. Cerchiamo la gloria di Dio, perché certamente ogni cosa che noi faremo per la sua gloria certamente verrà realizzata, perché secondo la sua volontà, perché egli fa tutto ciò che gli piace. Ciò che gli piace è tutto ciò che è per la sua gloria, lui che è l'Onnipotente. Non a noi, o Eterno, non a noi, ma al tuo nome dà gloria. Il salmista qui ha le idee molto chiare: non a noi, o Eterno, non a noi, ma al tuo nome dà gloria, per la tua benignità e per la tua fedeltà. Tutto è completo in lui, tutto è compiuto e tutto è completo in lui. Sempre il Salmo 135, altro passo. Salmo 135, versetti 5 e 6. Sì, io riconosco che l'Eterno è grande e che il nostro Signore è al di sopra di tutti gli dèi. L'Eterno fa tutto ciò che gli piace, in cielo e in terra, nei mari e in tutti gli abissi. E allora pensiamo a quel passo in Geremia capitolo 32, versetto 27. Quando la nostra fede vacilla, pensiamo: ma c'è forse qualcosa di troppo difficile per Gesù, per l'Iddio Altissimo, per il nostro Salvatore? C'è forse qualcosa di troppo difficile per lui? Quando vediamo che magari una situazione non va, una qualche difficoltà sul nostro cammino, che può essere di salute, nel lavoro, nella famiglia, ognuno di noi ha certamente tante situazioni per cui preghiamo gli uni per gli altri. E c'è forse qualcosa di troppo difficile per me? Geremia capitolo 32, versetto 27. C'è forse qualcosa di troppo difficile? L'Eterno fa tutto ciò che gli piace. E cosa piace all'Iddio Altissimo? Tutto ciò che è per la sua gloria. In Giovanni capitolo 11, versetto 4, in riferimento alla malattia di Lazzaro, Gesù disse: questa malattia non è a morte, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Mi veniva in mente un passo per la grazia del Signore, mi viene in mente un passo relativo a che cos'è per la sua gloria. Pensiamo a ciò che è scritto in Matteo capitolo 6, versetti 9 e 10. È scritto: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Matteo capitolo 6, versetti 9 e 10. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Quando preghiamo il Signore, io desidero proprio metterlo anche come proposito, proprio nella preghiera, che quando mettiamo qualcosa in richiesta al Signore, analizziamo quello che mettiamo in richiesta al Signore alla luce di questi tre passaggi fondamentali di Matteo capitolo 6, che quella richiesta, attraverso quella richiesta che noi facciamo al Signore, sia santificato il suo nome, il nome di Gesù, affinché venga il tuo regno e affinché sia fatta la tua volontà, la sua volontà, la volontà di Gesù. Perché tutto ciò è per la sua gloria. Questi tre passaggi identificano bene cos'è per la sua gloria: affinché il suo nome sia santificato, affinché venga il suo regno e affinché sia fatta la sua volontà. Se preghiamo cercando con tutto il nostro cuore la sua gloria, lui che è onnipotente certamente porterà a compimento al tempo opportuno la sua preghiera. Perché l'uomo naturale non può pregare per la sua gloria. La preghiera è sua,
Cristo in noi, Lui prega, Lui che dimora in noi prega, affinché il suo nome, affinché altra gloria salga al cielo, per la sua gloria. Quei cinque nordcoreani che in mezzo a un nuvolo di esercito con le armi puntate alla testa veniva chiesto di rinnegare la propria fede, e loro non hanno rinnegato la propria fede sapendo a cosa andavano incontro loro e tutti i loro familiari, attirandosi anche l'odio di tutto il villaggio, perché non vanno per il sottile in quella nazione. E viene forse da forza umana quel loro non rinnegare il Gesù? Non rinnegare Gesù? Viene forse da forza umana? No, è Gesù Cristo in noi, speranza di gloria. La manifestazione della gloria di Dio al raggiungimento pratico della sua onnipotenza, perché il Signore desidera proprio, pensiamo ai vari momenti di attesa in cui nella parola, pensiamo a Noè, pensiamo a Mosè, un'attesa, il Signore mette anche Giobbe, anche Paolo, momenti di attesa. Anche Davide, in un certo qual modo, quando scappava dai suoi angariatori, era in un momento in cui non sapeva. Ma Davide, in più salmi, riporta chiaramente: quanto a me, io benedirò l'Eterno, io glorificherò l'Eterno. Anche nella distretta, Paolo e Sila cantavano. Certezza. Noè, 40 giorni e 40 notti. Per Lazzaro, Gesù attese 2 giorni. Gesù stesso attese 3 giorni prima di resuscitare. C'è un'attesa. Il Signore Gesù, certamente nella vita di ognuno di noi, chi più chi meno, ognuno di noi ha il proprio percorso, non voglio. Certamente il Signore metterà dei momenti di attesa, dei momenti in cui desidera farci riflettere, metterci a riparo, appartati. L'altro giorno ascoltavo una testimonianza di mio nonno Remo, data nel 2006, qui da questo pulpito, quando si ammalò della dermatomiosite, e raccontava proprio in questa testimonianza come era in un periodo in cui girava per diverse chiese in Italia per portare la parola di Dio, e poneva proprio l'accento su come appena si è ammalato, penso fosse il 2006, non ricordo l'anno, appena si è ammalato si è ritrovato con la bocca turata, in silenzio, seduto su una sedia, con i piedi fissi su una mattonella. Il mio sguardo andava dritto solo a una mattonella. E il Signore lì mi ha dato il tempo, mi ha messo in un'attesa, mi ha ammutolito, non avevo più la forza di parlare, non avevo più la forza di alzarmi, non avevo più la forza di camminare, non avevo più la forza di spostare le gambe. E lì il Signore mi ha messo nel silenzio. Il Signore desidera generare un periodo, un momento di attesa, un momento in cui vuole parlare, ci vuole appartati per sé, lontani dal brusio e dal traffico di questo mondo. Desidera mettere i suoi figlioli in un momento d'attesa, dove vuole vedere se la sua fede è forte, salda, se è una fede santa, secondo la sua volontà. Veniamo provati, fratelli, il Signore ci prova. Preghiamo, ma se vediamo che manchiamo di fede, chiediamola in preghiera. Il Signore è pronto a dare. Ci ha dato il Figlio, come non ci aumenterà la fede? Ci ha dato il suo unigenito figliuolo. Pensiamo a Gerasa, cosa accadeva in quel momento glorioso. Una legione di demoni che si era impossessata di questo uomo, una legione di demoni, ma appena vedono arrivare il Figlio dell'Iddio Altissimo se la danno a gambe, perché sanno chi hanno di fronte, il mezzo tramite il quale è stato creato l'universo, il mezzo tramite il quale è stato creato l'universo. Pensiamo alla potenza, la magnificenza, non possiamo immaginare quale grandiosità, quale maestosità, quale... quanto è glorioso, non abbiamo la capacità. Però riflettiamo su quanto è scritto nella parola. Questa legione di demoni si inginocchia davanti alla presenza di Gesù. Ti prego, non tormentarci. Cosa chiedono? Non tormentarci. Sanno qual è il loro destino. Lo sanno già. E davanti a Gesù? Pensiamo, quando siamo attaccati, siamo nella distretta, nella difficoltà, pensiamo a quella legione e a quale... Non possono fare altro che sottomettersi davanti a Gesù, davanti all'Onnipotente. Diversamente, il popolo di Israele, sotto il re Osea, nei 2 esempi che abbiamo visto prima, sostanzialmente facendosi quegli idoli, dichiarano che Dio non è onnipotente. Questo è il peccato. Noi dobbiamo avere ben presente. Se manchiamo di fede, in un certo qual modo, è come se stessimo dicendo al Signore: ma c'è qualcosa che... c'è forse qualcosa che Lui non è in grado di fare? Pensiamo forse che qualcosa possa sfuggire alla sua volontà, qualcosa possa sfuggirgli. Tutti i capelli del nostro capo sono contati, è scritto nella parola. Tutti i capelli del nostro capo. Chi è in grado di contare i capelli? L'uomo che si riempie la bocca di grandi scoperte tecnologiche, di grandi cose, non è in grado. Non è in grado di contare neanche i capelli del capo. Non è in grado. Però l'uomo si riempie la bocca di nulla, di niente, di roba morta. E pensiamo a quali promesse. Ci sono due versetti nel Salmo 27 che non possono fare altro che riempirci di gioia. Salmo 127, canto dei pellegrinaggi di Salomone, versetto 1. Se l'Eterno non edifica la casa, invano vi si affaticano gli edificatori. Se l'Eterno non custodisce la città, invano vegliano le guardie. È vano per voi alzarvi di buon'ora e andare tardi a riposare e mangiare il pane di duro lavoro, perché egli dà lo stesso ai suoi diletti nel sonno. Mi colpiva questo versetto 2. Egli dà lo stesso ai suoi diletti nel sonno. Smettiamola di ragionare, di pensare come risolvere situazioni conteste. L'Iddio dà lo stesso ai suoi diletti nel sonno. A volte è veramente meglio che dormiamo, veramente, che riposiamo stretti nelle sue braccia, che ci corichiamo certi, sicuri che Egli, mentre noi dormiamo, risolve e compirà ogni cosa e ci darà ogni cosa nel sonno, mentre noi dormiamo, e ci alzeremo. Mi è capitato, mentre riflettevo su questo passo questa settimana, mi è capitata una notte di riuscire a dormire anche 8-9 ore. Sono andato a letto molto presto, ero particolarmente stanco, e mi sono svegliato più stanco di quando sono andato a dormire. Stanotte invece avrò dormito 3 ore, mi sono svegliato fresco e riposato. Potrebbe dire, ma com'è possibile? 9 ore di sonno, hai passato una giornata, eri più stanco di prima, hai dormito 3 ore e hai trascorso una giornata fresco e riposato. Possibile? Abbiamo veramente, io lo dico per me, non è una riflessione personale davanti al Signore, abbiamo veramente la mente e il cuore pieni della terra proprio, e chiediamo proprio al Signore in preghiera che ci aumenti la fede, che Lui continui la sua opera di fede, certamente la continuerà. Teniamo ben presente quel passo di Filippesi, capitolo 1, dove è scritto che Lui certamente porterà a compimento la sua opera, certamente. Chiediamo in preghiera, invochiamo, stiamo alla sua presenza, sulle ginocchia del cuore, desiderosi che il Signore ci aumenti la fede, una fede operante, una fede potente, una fede che vada via via più trasformando l'intero essere nostro. Ma c'è un aspetto fondamentale quando preghiamo al Signore, perché ci vediamo deboli e inutili se ci vediamo tramite i nostri pensieri e le nostre emozioni naturali. Ci vediamo invece vincitori se ci vediamo in Cristo. La nostra preghiera, io riflettevo per me, quante preghiere, Signore, preghiere che non hanno sapore, Signore mi perdoni, abbia pietà di me. Le nostre preghiere sono preghiere di un vincitore? Potremmo essere in prigione, Paolo e Sila erano in prigione, ma cantavano, glorificavano, pieni di forza, di gioia. Ci vediamo vincitori se ci vediamo in Cristo, in colui che regna, l'Onnipotente, è per noi. L'Apostolo Paolo per grazia ha imparato che per avere vittoria sulla terra bisogna sapere chi si è nel cielo. Dobbiamo avere ben presente quale posto occuperemo nel cielo. Pensiamo alle promesse, la lettera di Laodicea, nell'Apocalisse. Io adorò di sedere con me sul trono. Persone che regnano in Cristo Gesù. Ma non per dare sfogo all'orgoglio umano, questo non c'entra niente, questo è un peccato grave, ma per essere certi, sicuri di ciò che Lui è, di ciò che Lui rappresenta per noi. Non possiamo pregare il Signore separati dal suo amore, dobbiamo vederci in Lui, dobbiamo essere certi, sicuri, vincitori. Dobbiamo pregare il Signore affinché ci aumenti la fede, sicuri, vincitori. In Colossesi capitolo 3, versetto 3 è scritto: la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio, la vita di figli di Dio. Trasformati, una vita nascosta con Cristo in Dio. E invece di parlare di noi, di me, io parlo di me come dei falliti, e lo siamo perché umanamente nella carne lo siamo, parliamo di come Dio ci vede, non con orgoglio, ma con riconoscenza per l'opera straordinaria della sua grazia, la sua grazia. Quanto ha fatto. Io penso al mio percorso, me ne sono andato, mi sono allontanato drammaticamente dal Signore. E il Signore ha avuto pietà di me per tanti anni. Penso a quanti incidenti scampati, quante notti fuori, penso ancora diverse notti in autostrada, colpi di sonno, quante situazioni in cui sarei finito. Il Signore ha avuto misericordia di ognuno di noi, ci è venuto a raccogliere nella miseria dove eravamo, nei nostri falli, nei nostri peccati, nell'iniquità in cui dimoravamo. Quante cose ha fatto il Signore per noi, quante cose. Glorifichiamolo, ringraziamolo e pian pianino certamente Lui opererà in un cuore desideroso che la fede vada via via più aumentando. Nulla ci può separare dalla sua grazia. Le circostanze non prevarranno su di noi. In Cristo prevarremo noi sulle circostanze. In Cristo, in Gesù. Lui prevarrà per la sua gloria. Amen.